abbiamo qualche ospite che non è avvezzo alla nostra liturgia feriale, spiego che in questo momento dell'omelia di solito condividiamo quello che eventualmente ognuna o ognuno ha un po' approfondito nella propria preghiera personale sulle letture del giorno.
A me è sempre piaciuto questo brano del Vangelo, dove appunto il Signore ci dice che ci manda come agnelli pecore in mezzo ai lupi, quindi per quel poco che so è un animale molto prezioso per i pastori, quindi se noi siamo le sue pecore, noi siamo preziosi al Signore. E quindi mi sono sempre chiesto, ma come si può poi affrontare i lupi che ci sono tutti i giorni nella nostra vita? E proprio in questi giorni proprio mi è stato illuminante il fatto che solo ascoltando e mettendo in pratica quello che ci dice Gesù, cercando di essere più limpidi possibili, più credibili possibili, si può non essere spernati da persone che anche nella mia vita in 20 anni di lavoro sembravano amici, nella realtà sapevano leggere bene chi ero, ma io ero troppo ingenuo all'epoca per capire queste cose. Quindi proprio oggi ho fatto un gesto e dove ho detto certe cose perché proprio ispirato dai primi 10 salmi che ho letto stamattina, si può fare giustizia, si può nel mondo mettere una goccia di acqua pura, si può, però solo questo se noi veramente mettiamo in pratica, come ha detto San Giuseppe l'ultima domenica di Avvento, la parola di Dio come infatti basta solo fede, adesso bisogna mettere in pratica tutti gli insegnamenti che ogni giorno il Signore ci dà. E sempre con il suo aiuto, con le nostre fragilità, sapendo che però lui è, se noi lo ascoltiamo, lui è fianco a noi. E quindi non dobbiamo avere paura di questi lupi perché lui è più forte dei lupi.
È il racconto della prima testimonianza dopo quella di Gesù stesso. Testimonianza proprio che paga il prezzo pieno della vita, insomma. E mi ha colpito il fatto che la scelta della lettura di Atti sta molto sulla narrazione, giustamente, insomma, dell'evento, quindi sta molto sulla cronaca. E salta, come capita, un lungo tratto che è tutto la prima parte del capitolo 7, dove però mi sembra di aver visto che su che cosa si fonda la testimonianza di Stefano. Non sta affermando se stesso, non sta raccontando la sua appartenenza, la sua convinzione, una sua ideologia, ma con pazienza fa un lungo excursus sulla storia della fede del popolo di Israele e alla fine sulla sua fede e alla fine sulla parola di Dio. Fa questa specie di grande ricapitolazione. E lui testimonia quello, ecco. E alla fine di tutto questo è chiaro che lui è lì a testimoniare il Signore Gesù. Però il Signore Gesù come frutto, come ricapitolazione.
Questo santo, e come anche l'orazione che abbiamo ascoltato, sottolinea l'analogia fra lui e il Signore. E, però appunto nell'orazione sottolinea l'analogia per il fatto che lui prega anche per i suoi persecutori e chiede che non sia imputato loro questo peccato. Però oltre a questo mi veniva da notare anche che si scatena l'ira contro di lui quando lui, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vede la gloria di Dio e dice: contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. E mi dà l'impressione che sia questo che scateni l'ira, in modo appunto molto analogo a quello che succede nella passione di Gesù, quando c'è il confronto fra Gesù e il sommo sacerdote, e il sommo sacerdote gli chiede se è lui il Figlio di Dio, lui lo afferma, ma non solo, dice appunto che vedranno il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, e questo appunto viene considerato come una bestemmia. Scatena appunto l'accusa di bestemmia e tutto quello che segue, e anche qui mi pare che sia la stessa cosa. Quindi questo suo dire che contempla il Figlio dell'uomo alla destra di Dio è considerato una bestemmia e scatena appunto la sua uccisione.
Io ho pensato che queste parole potrebbero essere per noi più semplici, perché appunto noi, almeno in Italia, non vediamo la persecuzione, che quindi il Signore ci chiede di perseverare fino alla fine per essere salvi. E poi ho pensato che però appunto c'è una persecuzione comunque che, verso la quale comunque occorre lottare, quindi perseverare con Lui e per Lui, perché è quella degli idoli, è quella della mondanità, della bestemmia nei confronti di Gesù, come diceva adesso anche, nel non riconoscerlo, insomma. Poi rispetto agli Atti degli Apostoli mi aveva colpito anche a me questo fatto che Stefano guarda e vede la gloria di Dio, e poi queste parole che dice verso queste persone mi ha fatto pensare anche che forse vede anche Gesù e la misericordia di Dio che Gesù ci mostra, ecco, la misericordia di Dio per noi, che la vita, il fatto che Gesù sia venuto e Dio ce lo abbia mandato è proprio per la sua misericordia verso l'uomo della Genesi, ecco. E infatti poi lui dice queste parole, che appunto dice: Signore, non imputare loro questo peccato. Quindi è molto forte questo dono che aveva ricevuto, del perdono, insomma. Così ho pensato che chi vede il Signore non può non perdonare, ecco. Senza il perdono, ce lo siamo detti tante volte, senza, nel Padre nostro lo diciamo, se noi non perdoniamo gli altri non saremo perdonati. È l'unico problema che potremmo avere davanti a Dio, ecco, è di non essere in grado di perdonare.
A me è piaciuto ritrovare nel racconto di Luca della morte di Stefano delle parole, delle espressioni che abbiamo trovato nei giorni scorsi. Per esempio si parla del fatto che Stefano è pieno di Spirito Santo che nei giorni scorsi avevamo visto la storia all'inizio del Vangelo di Luca, di Zaccaria e di Elisabetta, per ognuno dei quali l'Evangelista ci aveva detto che era pieno di Spirito Santo, era stato riempito di Spirito Santo. Oppure si dice oggi di Stefano che vide la gloria di Dio, e noi ieri notte abbiamo letto il Vangelo del racconto della Natività di Gesù, in cui ai pastori si rivela la gloria di Dio nella notte. Oppure si parla della posizione di Gesù che sta in piedi alla destra di Dio, e veniamo da una lettura che ci ha accompagnato per 3 mesi abbondanti del libro dell'Apocalisse, dove il veggente ci ha più volte descritto quello che vedeva, e ci siamo accorti che al centro delle visioni c'è esattamente Gesù, ora raffigurato come un agnello immolato, ora invece raffigurato proprio così, come dice il racconto di Stefano, in piedi, oppure su un cavallo bianco, con il manifesto, la parola di Dio, il Logos di Dio. Stefano dice che vede i cieli aperti, ma noi siamo abituati a questa apertura dei cieli sin dal racconto del battesimo di Gesù al fiume Giordano, ma anche ieri notte quando leggevamo dei pastori, il racconto diceva che appare una moltitudine nel cielo di angeli che lodano Dio e dicono gloria a Dio nel più alto dei cieli, in pace in terra agli uomini che Egli ama. Sono tante le parole e le espressioni di questo racconto che, uscendo poi per lo più dalla penna dell'Evangelista Luca, si richiamano in un contesto che evidentemente è molto diverso, direi opposto, perché i racconti del tempo del Natale sono racconti pieni di gioia, di consolazione, di esultanza, perché il Signore si manifesta, ci visita, è fedele alle sue promesse, si mostra realizzatore dei suoi disegni, mentre qui vediamo un contesto fortemente ostile, un clima di persecuzione. Siamo a pochi giorni dalla prima Pasqua e dalla prima Pentecoste. Secondo il racconto dell'Evangelista Luca, il Vangelo non è ancora propriamente uscito dai confini di Israele. Siamo alle prime narrazioni di quello che succede a Gerusalemme. Abbiamo sentito che si cita addirittura Saulo, che diventerà l'Apostolo Paolo, quindi siamo in una situazione che nel giro di pochi anni è radicalmente cambiata secondo la prospettiva che Gesù stesso ci dà nel Vangelo di oggi, perché nel Vangelo di oggi Gesù addirittura parla di una tale ostilità da attraversare gli organismi tradizionali della pietà giudaica. Dice che i primi cristiani, i primi discepoli, proprio loro, i dodici che lui ha scelto, saranno condotti davanti ai sinedri e alle sinagoghe, quindi davanti alle autorità civili e religiose del popolo ebraico. Noi sappiamo che l'Evangelista Matteo scrive molto tardi, in ogni caso dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., ma sono passati una 30 d'anni e quello che Gesù dice ai suoi discepoli è già pieno di quella violenza, di quell'inimicizia dove effettivamente i discepoli sono invitati a confidare in lui, a non preparare la propria difesa, a lasciarsi ispirare dalla sapienza di Dio e a non evidentemente respingere il male col male, ma finire, come il buon Gaetano ci dice, vincendo. Però questa vittoria di cui Gaetano ci dice degli agnelli sui lupi non solo è abbastanza improbabile, ma è sicuramente smentita dai fatti, cioè ovviamente i lupi gli agnelli se li pappano. Quindi quello che Gesù sta dicendo è che storicamente c'è una sconfitta, ma che occorre confidare nella sua vittoria pasquale, e sapere che comunque Stefano ci lascia le penne, non è che sia stata proprio una passeggiata. Le ultime ore di quella vicenda lì sono ore drammatiche, tragiche. Dio non è intervenuto per salvarlo dai suoi persecutori, per evitargli le ferite a morte per lapidazione. Non auguro a nessuno di voi di finire in quel modo. Allora, questi racconti anche ci stanno dicendo che noi non vedremo con i nostri occhi, con le nostre orecchie, non sentiremo notizie di eclatanti vittorie dal punto di vista umano, ma faremo invece l'esperienza di una debolezza che ci consegna alle autorità e finiremo male. Dobbiamo dirci che è così, no? Gesù stesso, che è appunto l'agnello immolato del libro dell'Apocalisse, è lì a dirci che l'agnello davanti al lupo è stato sbranato. Lui è stato ucciso, certo che dopo è risorto. È speranza di tutti noi, ma anche per noi sarà così. Risorgeremo con Cristo risorto, ma intanto dovremmo morire con lui che ha subito ingiustizie, violenze gratuite ed è finito sconfitto, umanamente sconfitto sul legno della croce. Allora mi pare che la sapienza della Chiesa, che ci invita a rallegrarci per la nascita di Gesù bambino e poche ore dopo ci invita a guardare la fine del testimone Stefano, è una fine orribile, che consiste nel fatto di dirci che la vittoria c'è, ci sarà meglio, perché c'è già stata la vittoria di Cristo sul male, sul peccato e sulla morte, ma passa attraverso un itinerario che è diverso per ciascuno e ciascuna di noi, e il cui esito vedremo quando tra un secolo, vogliamo essere ottimisti, non saremo più su questo pianeta, ma appunto nel paradiso di Dio.